Lì potrete leggere l'intervista e riascoltarla anche con il consueto podcast in calce. La Supercoppa non ci fa evidentemente dimenticare però anche quanto è successo ieri in Coppa Italia. Da un lato la sorprendente ma assolutamente meritata e convincente vittoria dello Spezia all'Olimpico contro la Roma, dall'altro anche la surreale vicenda del sesto cambio in casa giallorossa, decisa da Fonseca e dal suo staff, con quel pourparlers con Pellegrini che insomma, ha spopolato sui social, va detto. E per fare chiarezza noi ci affidiamo a chi sul tema è la chiarezza fatta persona, mi permetto di dire, cioè Luca Marelli. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao a voi, buongiorno a tutti.
Allora, caro Luca, questione sesto cambio ha ovviamente così aperto e spalancato anche sui social, direi considerazione anche piuttosto random, ignorando direi per buona parte, non voglio dire per gran parte, però per buona parte anche la vicenda regolamentare. In molti hanno sostenuto che era compito dell'arbitro impedire che il sesto cambio avvenisse. Cosa rispondi?
Non è che cosa rispondo io, cosa dice il regolamento. Uh-huh. Il regolamento ci prevede che le società possono fare tutti i cambi che vogliono, poi se non rimangono all'interno delle regole non sta l'arbitro. L'arbitro deve far rispettare i regolamenti, ma non deve fare la balia alle società. Se le società non conoscono il regolamento, sono problemi loro. Cioè, facciamo un esempio: se una società presenta una lista con un giocatore squalificato, l'arbitro non deve dirglielo. Proprio loro. Se una squadra presenta una lista con un giocatore inserito tra gli under 22, non tocca all'arbitro dirlo, sono problemi loro. Cioè, sono atti amministrativi che spettano solo esclusivamente alle società. L'arbitro deve fare rispettare il regolamento e il protocollo sul terreno di gioco e basta. Tutto il resto sono, diciamo, lo specchio di una realtà nella quale viviamo, nella quale tanti parlano senza sapere, e forse è venuto un momento che, oltre a spendere milioni per giocatori che spesso non hanno reale influenza sulle sorti di una squadra, venga speso qualche euro per conoscere, per avere una persona che si occupi di regolamento. Non è certo un caso che in Inghilterra tutte le squadre di prima e seconda divisione si sono dotate di almeno un ex arbitro che si occupa della parte regolamentare. In Italia ce ne sono soltanto due, sono il Parma da 3 anni e la Lazio da quest'anno si chiama Marco Gabriele. Al Parma c'è Riccardo Pensani. Sarà un caso, ma il Parma sono 3 anni che è tra il primo e il secondo posto nella classifica fair play. La Lazio quest'anno è la squadra che ha avuto il decremento maggiore tra munizioni e espulsioni. Sarà un caso, eh?
Lo sarà sicuramente. E aggiungo, a proposito di regolamenti, Luca, che poi alla fine bisogna avere anche contezza non solo e soltanto di quello che si può o non si può fare in Italia, ma anche, perché anche sul tema del sesto cambio ho letto in alcuni casi, ma l'Athletic Club lo ha fatto nella finale di Supercoppa contro il Barcellona, perché ogni federazione aveva facoltà, no, di decidere se intervenire sulla questione sesto cambio o meno.
Sì, non soltanto ogni federazione, addirittura anche la UEFA aveva la possibilità di applicare o meno questa possibilità, questa opzione che è stata concessa dall'IFAB su sollecitazione della FIFA, ovviamente tutto ricollegato all'emergenza Covid, tant'è vero che questa norma transitoria è valida ed è possibile applicare fino al 21 dicembre del 2021, probabilmente sarà prorogata fino al 30 giugno 2022 per evitare che delle competizioni si svolgano con due regolamenti differenti, ma in ogni caso tutte le federazioni dovevano recepire espressamente questa novità. L'Italia, attraverso il comunicato 88/A, l'ha recepita ma soltanto a metà, nel senso che non ha accolto il sesto cambio, rimanendo 5, ma ha aggiunto uno slot nei supplementari, nel caso in cui le squadre e le società non avessero provveduto alle 5 sostituzioni nei 90 minuti. È una scelta legittima, tra l'altro a mio parere cambia abbastanza poco, non è mai successo niente, infatti fino adesso è successo giusto ieri, ma sappiamo che prima o poi doveva accadere, utilizzando una frase che utilizzate più o meno.
Luca, questo è un periodo importante, si è aperto un anno importante anche in vista delle imminenti elezioni dell'AIA. Ti chiedo, cosa c'è in palio, in ballo, in un momento in cui insomma, l'intero mondo del calcio deve necessariamente anche interrogarsi sul suo stato di salute pre-Covid e post-Covid. Da un punto di vista arbitrale, queste lezioni che significato hanno?
Guarda, io ritengo che due mandati siano sufficienti, ma non nell'AIA in generale. Tre mandati possono essere accettabili in determinate circostanze, quattro mandati sono decisamente troppi. In questa circostanza noi dobbiamo, non noi, l'AIA deve decidere se continuare nella politica che abbiamo visto negli ultimi anni, cioè un sostanziale immobilismo, al di là del VAR che non è una conquista dell'Italia, è una conquista del calcio, che l'Italia ha semplicemente recepito, come giusto che fosse. Quello che dobbiamo aspettare è, abbiamo visto in qualche maniera, siamo riusciti ad avere un po' tutti, il programma di Nicky, che in realtà non è un programma ma è semplicemente un'elencazione di obiettivi e ragioni sui quali ci sarebbe molto da discutere. In realtà non abbiamo tempo, aspettiamo il programma di 30 anni che ancora non c'è, che è l'unico competitor per adesso, credo che sarà l'unico, non ce ne saranno altri. Vediamo che cosa ci offre, cosa offre all'AIA come programma 30 Lance. Io credo che sia un candidato non visto benissimo da tutti, perché chiaramente c'è un'AIA abbastanza spaccata. Il motivo è molto semplice, perché 30 Lance è stato comunque con Nicky negli ultimi 11 anni, per poi distaccarsi nell'ultimo anno e decidere di competere con lui. Perciò è ovvio, io capisco anche chi arricci il naso e dica: ma che cambiamento è se dobbiamo avere un presidente che è stato con Nicky per 11 anni? Però è anche vero che è un cambiamento necessario, perché significa che anche 30 Lange, che comunque è stato un fedelissimo di Nicky per tanti anni, si è reso conto che questo periodo di presidenza è finito, deve finire.
Luca, in attesa di capire se sarà un cambiamento vero, sentito, netto o altresì gattopardesco, ti chiedo dal tuo punto di vista, in attesa poi di appunto vedere anche il programma di 30 Lange, ci sono dei punti da cui auspichi una ripartenza dell'AIA che ci sarà da metà febbraio in poi?
Sì, sono fondamentali due punti: la trasparenza per tutti gli arbitri, cioè la conoscenza di graduatoria in tutte le categorie, comunicazione del rapporto di gara e soprattutto apertura mediatica degli arbitri ai mass media. E per mass media non intendo per forza giornali, radio, televisioni, ma anche social, ma anche tutto ciò che serva a comunicazione. Non aspettiamoci una rivoluzione copernicana, non ci sarà, ma non deve neanche esserci, perché sarebbe soltanto un grandissimo caos. Bisogna cominciare a lavorare in quel senso, bisogna cominciare ad aprire il mondo arbitrale all'esterno. Chiaro che non pensiamo che ci saranno le conferenze stampa dopo le partite, anche perché tra l'altro sono contrarissimo alle conferenze stampa post partita, ma potrebbero esserci devono esserci delle novità in quel senso, perché non è una casta quella degli arbitri, ma capisco chi la vede come una casta, sempre chiusa se stessa e autoreferenziale. Cioè l'AIA deve essere un'associazione di tutti, non un'associazione degli arbitri e basta. Si deve occupare degli arbitri, ma è anche a servizio del calcio. E perciò, essendo a servizio del calcio, è anche giusto che in un momento mediaticamente di apertura di tutti, anche l'AIA si apra al mondo.
Anche perché, Luca, basta scomodarsi un minimo, senza fare un semplice paragone di là fanno così, qui facciamo cos'ha. Però parlo personalmente, ma penso di parlare anche per tanti altri. Basta essere un minimo appassionati di NBA per avere delle difficoltà, soprattutto ad avere una risposta al, non dico perché non si faccia come in NBA, ma cosa impedisca all'AIA stessa di prendersi la responsabilità di ciò che accade su un rettangolo di gioco e anticipare, togliere qualsivoglia tipo di polemica, soprattutto perché, come tu testimoni molto spesso, anche tornando sugli episodi, in molti, anche tra giornalisti, opinionisti, addetti ai lavori, non conoscono il regolamento. L'AIA toglierebbe una quantità di fake news e di errori nella ricostruzione degli episodi clamorosa, cioè farebbe un'opera corretta proprio per il sistema.
Ma guarda, io credo che una comunicazione di questo genere non toglierebbe le polemiche, al limite potrebbe diminuire di una percentuale minima. Perché la realtà è che i social ormai sono fuori controllo. Ci piacciono, però sono fuori controllo. Perché sappiamo benissimo che la differenza fondamentale in questo periodo non è tra informazione e fake news, ma tra fare informazione e dare informazione. Fare informazione vuol dire riferirsi a quello che sono i testi, a quello che è il regolamento, a quello che è il protocollo, a quello che sono i fatti. Dare informazione invece è cercare consenso. E purtroppo nel mondo dei social attuale, per cercare consensi spesso bisogna fidelizzare una fetta delle persone, degli utenti. E purtroppo questo porta a dei fenomeni strani, cioè a personaggi che sono schierati contro qualcuno, non a favore di qualcosa, ma contro qualcuno. Io credo che non se ne uscirà fino a quando queste persone non verranno isolate dal consesso social. Ma non sto dicendo che devono essere eliminate, devono essere isolate nel senso che devono essere seguiti da quelle poche persone che vogliono vedere soltanto un lato della medaglia. Per quanto riguarda invece la comunicazione, questo è fondamentale, perché per portare una discussione civile nelle sedi civili, a quel punto sì, è necessario che ci sia un minimo di conoscenza. Però purtroppo fino a quando sentiremo anche in occasioni molto seguite parlare di persone di danno procurato, di disponibilità del pallone, di fallo da ultimo uomo, e sarà difficile. Bisogna cominciare a portare un po' di regolamento, perché altrimenti non si capirà mai nulla.
Sacrosanto su questo, ed è una responsabilità che ognuno di noi col proprio ruolo, ma gravitando intorno al calcio e allo sport, dovrebbe sentire assolutamente come un dovere, oltre che un diritto e una questione vicina anche per motivi professionali. Da un punto di vista arbitrale, Luca, questo girone d'andata come lo giudichi? Positivamente? C'è qualche arbitro che in questo momento sta idealmente guidando il resto della squadra arbitrale a livello di prestazioni che spiccano?
Guarda, quest'anno la grande novità è stata la riunificazione delle canne. Le canne sono state divise da Nicchi nel 2010, non sappiamo ancora dopo 10 anni perché, anzi sono passati ormai quasi 11 anni dall'annuncio, perché è stato febbraio del 2010, non sappiamo perché siano state divise, ma abbiamo visto un disastro tecnico che le persone più conoscevano l'ambiente avevano ampiamente previsto. Non voglio essere autoreferenziale, però basta cercare. E, si è tornati indietro, Nicky ha deciso di riunificare le canne e implicitamente ha ammesso l'errore, e si stanno vedendo dei risultati, sì, perché stanno maturando arbitri che alla CAN sembravano completamente persi, perché probabilmente si era chiuso troppo velocemente il percorso di crescita graduale che soltanto la unificazione della CAN-AIB può garantire. Faccio un esempio: Manganiello e Pairetto, arbitri che sono stati criticati per anni, stanno offrendo delle prestazioni maiuscole in questa stagione, molto molto positive, molto positive. Sono sorpreso anch'io della crescita, ma è una crescita dovuta al fatto che quest'anno hanno iniziato in Serie B, cioè hanno ricominciato da dove dovevano stare, ma non perché non siano arbitri della Serie A, ma perché avevano ancora bisogno di fare alcuni step. Poi stanno uscendo tanti arbitri giovani che potranno essere il futuro, ma che devono lavorare sui loro difetti. Mi vengono in mente Marinelli, che deve lavorare molto sulla parte comportamentale, ma che tecnicamente è potenzialmente un fenomeno. Poi stanno crescendo bene i vari Airoldi, Fornò, Sacchi. Sono arbitri che non conoscevamo, anzi Cramazza non conosceva, perché era legata alla Serie B. Stanno venendo fuori bene, stanno crescendo. C'è qualcuno che è stato penalizzato, tipo Giua, ma sono convinto che Giua, per quanto essendo molto giovane, avrà tutto il tempo per poter tornare in auge come 2 anni fa in Serie B. Ci sono buoni risultati, qualche prospetto c'è, inutile negare che la qualità attuale è decisamente inferiore a quella di 10 anni fa. Poi vabbè, ci sono i soliti arbitri che sono le certezze, che sono il Vario Sato, Valeri, che stasera ottiene la sua seconda Supercoppa in carriera, giustamente perché sta arbitrando benissimo in questa stagione. Poi stasera può succedere di tutto, può essere la prestazione della vita oppure la peggiore della carriera, lo sappiamo, le partite sono così. però secondo me Rizzoli non sta lavorando male, anzi.
Capitolo VAR, Luca, che vorrei declinare in due aspetti, cominciando al netto, e la premessa credo sia quella che hai fatto in precedenza su una non conoscenza complessiva da molti fronti del regolamento, però vorrei chiederti dal tuo punto di vista se classe arbitrale, Serie A e VAR quest'anno sono un terzetto che viaggiano all'interno di uno scenario più sereno. Perché insomma l'anno scorso obiettivamente in alcune situazioni è sembrato, no, un rapporto un po' incrinato, una relazione aperta, passami il termine.
Sì, anche quest'anno è ancora una relazione aperta, perché c'è qualche particolare da mettere a posto, da sistemare, perché ci sono, per esempio, sul grave fallo gioco, la virgola sproporzionata, c'è ancora qualche discrasia che è abbastanza poco comprensibile. Evidentemente c'è ancora un difetto di comunicazione di quali siano i parametri minimi per intervenire e di quali siano le differenze, quale sia il limite tra imprudenza e rigore sproporzionata. Commento molto tecnico, non so, me ne rendo conto, però questa è la problematica. E poi sui calci di rigore. Sui calci di rigore non c'è ancora una linea delimitata ben chiara, anche se devo dire che per come viene utilizzato quest'anno il VAR si avvicina molto alla mia idea, quella di una tecnologia che non deve essere mai e non dovrà mai essere moviola, ma semplicemente quello che ha detto spesso Rizzoli, cioè uno strumento utile per evitare che vengano commessi errori eclatanti. Gli errori eclatanti non ne capitano 10 partite, gli errori eclatanti ne capita uno ogni 3-4 partite, ed è questo quello che deve essere, deve, a quello a cui dobbiamo arrivare, cioè un utilizzo del VAR solo per gli errori eclatanti. Poi la valutazione del campo deve rimanere e non può essere altrimenti, perché la valutazione di un'entità, di un contatto, l'abbiamo adesso e ce l'avremo fra 30 anni, perché questo è lo sport del calcio, non è uno sport rigido, è uno sport liquido. Nel senso che non esiste un episodio uguale all'altro, non esiste un'entità uguale all'altro. La sensibilità dell'arbitro è quella necessaria. Chiaro che ci deve essere, accompagnata alla sensibilità ci deve essere il talento arbitrale. Se non c'è talento arbitrale, è ovvio che bisogna racchiudere in schemi. Ma visto che, a mio parere, il talento ce n'è, nei prossimi anni potremo crescere ad avere una sensibilità che si avvicini di più a quella che abbiamo ammirato negli anni tra il 2000 e il 2010, che è quella dei grandi arbitri. Gli arbitri che comprendevano i vari Collina, era il Messina, i Morganti, i Paparesta, il Tagliavento, Rizzoli, Rocchi, Ossato, insomma ce ne sono stati tanti. Se però vediamo negli ultimi 10 anni grandi arbitri che sono emersi, è già fatica. Qualcosa c'è che non ha funzionato.
Tra l'altro, Luca, e questa è la seconda parte del tema VAR, per una CAN non più divisa c'è una Serie B che continua a non avere il VAR. È imprescindibile che per l'inizio della prossima stagione il VAR sia funzionante, con una spesa evidentemente sostenibile da una categoria che non è la Serie A, visto che negli ultimi mesi ci sono stati diversi rinvii, diversi vorrei ma non posso, perché obiettivamente avere una classe arbitrale unita ma due categorie divise sembra un po' un controsenso, anche per la crescita dell'arbitro stesso alla fine.
Sì, sì, ma questo il passaggio fondamentale ce l'avremo nel momento in cui verrà inaugurata la sala VAR a Coverciano. Purtroppo il Covid ha creato grandi problemi anche nel completamento della sala VAR a Firenze, che doveva essere pronta per agosto dell'anno scorso, ma purtroppo sappiamo cosa stiamo passando e perciò c'è un ritardo. Probabilmente sarà pronta per giugno o luglio, in tempo per la prossima stagione. La Serie B arriverà anche per la Serie B il VAR, con la centrale unica i costi saranno anche più limitati, perciò bene così. Peccato aver perso un anno, però diciamo che la verità non dipende da noi, non dipende dal mondo del calcio né dall'AIA, dipende da una situazione brutta che stiamo vivendo un po' tutti.
Luca, un abbraccio e grazie mille.
A voi, buon lavoro.
Grazie.